In questa lezione intendiamo mettere a confronto il modello della ecceità della De Monticelli con la prospettiva della teosofia e con in particolare la cristologia della singolarità e la dialettica dell'antropocentrismo nella condizione contemporanea. In particolare nel suo testo La novità di ognuno, laddove esprime la sua teoria del modello della ecceità, la De Monticelli sottolinea come è importante a suo giudizio che si mette in evidenza come c'è un criterio ontologico che esplicita quale condizione per essere un individuo in senso essenziale la caratteristica unicità che noi riconosciamo alle persone, ma inoltre richiede che questa caratteristica sia goduta non semplicemente di fatto, ma di principio, non contingentemente, ma necessariamente. Di fatto, in virtù del patrimonio genetico associato a ogni esemplare di individuo vivente, l'unicità è garantita a ogni esemplare nel regno dei viventi e anche a quelli molto semplici, tranne nel caso di coppie o insieme di monozigoti, a uno stadio estremamente precoce di sviluppo embrionale. Ma il nostro criterio, dice la De Monticelli a pagina 351, richiede che dell'unicità si gode in linea di principio o necessariamente, ed è questa richiesta che ne fa un criterio ontologico che ci permette di parlare di individualità essenziale o di unicità goduta per essenza, che riconosce insomma quegli individui cui si applica lo status di enti di tipo nuovo, dotate di condizioni di identità e di esistenza diverse rispetto agli individui che non godono di IE, dove per IE la De Monticelli intende l'individuo in senso forte o essenziale. Come sempre accade, il requisito che potrebbe rendere interessante o non banale la nostra teoria è anche quello che certamente più si presta a discussione e contestazione. E nel paragrafo successivo lo affronta, il senso esatto in cui le persone sono enti di tipo nuovo. E a questo proposito, l'unicità o non replicabilità in linea di principio, se è una, è unica, questo criterio che viene dato è tale per cui le circostanze, in primo luogo spaziali e temporali, quindi geografiche e storiche, cito pagina 353, sociali e culturali, giù fino alla comunità di vita e alla famiglia più o meno canonica in cui uno nasce, ed eccoci ritornati ai termini iniziali del nostro problema dell'individuazione secondaria. Come si diventa un individuo personale, come si sviluppa una personalità individuale a partire dall'universo o dal contesto sociale, come se ne emerge? Ecco, ci sembra che questo tipo di discorso che viene costruito vada nella direzione di non chiarire, di snaturare quella che è la individualità. Snaturarla proprio perché non ci sembra che vengano messi in campo dei criteri ontologici ben chiari, al punto che l'individualità, a nostro avviso, finisce per diventare la possibilità di potersi autodefinire in modo costantemente variabile senza un fondamento. L'ecceità è una condizione che ci fa risalire alla riflessione scottista che affronta la prospettiva sull'ente in modo da andare oltre, andare a modificare la singolarità semplicemente con l'unicità del principio intellettivo, per dirla con Rosmini, e la materia quantitativamente determinata. Ecco, questa ecceità come viene rivista a partire da Rosmini? Possiamo avvalerci dell'indice ragionato, andare nella teosofia edita dalla Bompiani, curata dal Tadini, possiamo andare a verificare come si parla di individuo e così si esprime il nostro Rosmini. L'animale riceve la sua individuazione dall'unità armonica del sentimento d'eccitazione, ossia dall'armonia mobile che sorge nel seno del continuo. Possono pertanto esservi tanti individui animali quante le armonie mobili suddette, purché dotate di una perfetta unità ed una certa durata. E possono coesistere l'una nell'altra, ma senza comunicazione fra loro, avendo unico punto di contatto nel principio di continuità anteriore all'animale. E laddove si parla dell'uomo come individuo, si esprime in questo modo il nostro Rosmini. V'è una precedenza fisica di principi nello stesso individuo che sottintende nella realtà qualche cosa di comune, a cominciare dal principio senziente lo spazio, comune a tutte le anime umane, come quello successivo all'esteso continuo materiato, stoffo, dell'eccitamento, dell'armonia animale, del principio senziente dell'idea, tutti concorrenti in un legame di progressiva identificazione ad individuare l'anima umana. Solo dall'ultimo, per la natura oggettiva ed infinita del termine, riceve dignità di principio intelligente. L'idea basta da sola per l'individuazione del soggetto che l'intuisce, mentre la causa della moltiplicazione e individuazione degli individui è nella realtà. Ancora, sempre a proposito dell'individuo, nell'individuo il principio intuente, l'idea, non potrebbe percepire il corpo continuato ed eccitato senza un'unità armonica d'eccitamento, perché non potrebbe acquistare quel sentimento proprio che si esprime con l'io, che appunto quell'unità e armonia sottintende. Siamo al numero 2381 e 2382. E questi due numeri ci risultano particolarmente interessanti, perché rispetto alla riflessione sulla ecceità che è possibile portare avanti a partire da Duns Scoto, che riconosce effettivamente come il principio intellettivo dell'anima umana e la materia quantitativamente segnata non soddisfano fino in fondo l'esigenza di esprimere, di sondare in modo completo, continuativo, la individualità della persona umana. Mentre questo tipo di discorso che abbiamo visto viene fatta da Rosmini, è tale per cui si può cogliere come l'essere morale realmente costituisce la possibilità di pensare l'individualità, di sentire l'individualità, di scegliere l'individualità da parte dell'uomo, l'individualità propria e altrui, dove per uomo intendiamo in questo caso sia la persona sia il soggetto, in modo da sopravanzare rispetto alle istanze e alle esigenze che la individualità della ecceità ha portato a considerazione. Senza infatti questo riferimento metafisico dell'essere morale, l'ecceità non finisce di diventare nient'altro che una condizione di evaporazione del soggetto e dispersonalizzazione della persona. Vediamo andare proprio a cogliere bene questo discorso che Rosmini fa nel numero 2381. Nel caso che perisca il sentimento dell'unità armonica e quindi accada la morte dell'uomo, come potranno le anime in questa dottrina conservare la loro individualità separata? Conviene che esponiamo con qualche estensione la risposta a questa interrogazione importante. Col distruggersi del sentimento dell'armonia sensibile, rimane certamente l'atto che intuisce l'idea, però che quest'atto non è elevato il suo termine, ed egli stesso ha natura di principio, cioè di atto primo, ma degli atti precedenti a quest'atto, quali periscono e quali rimangono, l'atto o principio dello spazio rimane intatto. L'atto o principio del continuo e quello dell'eccitamento si dividono e disciolgono in più atti, dei quali si può dimandare se siano più suscettibili dell'intuizione dell'idea o se no, perché quest'atto dell'intuizione venga accordato solo al sentimento di una perfetta armonia. Di poi, rimanendo intatti due atti o principi immutabili dello spazio e dell'idea, si può disputare se questi rimangano uniti o si dividano anch'essi e così il principio dell'idea rimanga da sé. Cominciamo da questa seconda questione, supponendo la prima già risoluta. La nostra opinione altrove accennata sia che il principio dello spazio rimanga immedesimato col principio dell'idea e quell'unico principio che ne risulta costituisca lo stato dell'anima umana separata dal corpo. Esporremo le ragioni che si adducono a questa sentenza e poi passa ad esporle e successivamente, nel numero 2382, arriva ad affrontare. Più difficile sembra l'altra questione, perché l'intuizione dell'idea non rimane unita a ciascuna parte del continuo che si divide dal corpo umano e a ciascun eccitamento che rimane perduta l'armonia, perché il principio intellettivo perda gli altri suoi tre termini dell'unità armonica dell'eccitamento e del continuo. In quanto all'unità armonica veramente non vi è difficoltà perché la cessa col disordinarsi dei movimenti intestini. La difficoltà si riduce dunque agli altri due termini. Conviene riflettere in primo luogo che l'individuo corporeo a cui stava unito l'atto dell'intelligenza era costituito dall'unità armonica e non dall'atto dell'eccitamento o del continuo che entravano in questa unità come precedenza di lei. Di maniera che, distrutta l'unità armonica dei movimenti, è distrutto quell'individuo corporeo a cui era unito l'atto dell'intelligenza. E il principio intelligente non operava sull'eccitamento, sul continuo corporeo, se non perché aveva virtù di modificare e di governare l'armonia dei movimenti. Cessata dunque questa armonia, cessa l'individuo corporeo per il quale l'anima era unita al corpo come suo termine e operava su di lui e quindi non si trova neppure più unita ed operante sull'eccitamento, sullo stesso corporeo. In secondo luogo, numero 2383, è da considerarsi che l'anima umana unita al corpo non è solamente intellettiva, ma ben anche razionale, cioè tale che naturalmente intuisce il proprio corpo sensibile e le sue modificazioni nell'idea e le afferma nel senso reale ed agisce sul corpo sensibile in conseguenza di queste percezioni ed affermazioni interiori. Da questo fatto è forza concludere che quel principio razionale è quello stesso che sente lo spazio e la materia estesa e l'eccitamento e l'armonia e finalmente l'idea, però che solo in questo modo si intende chiaro come il detto principio, arricchito prima dai sensibili, spazio, materia, movimento, armonia, porti tutte queste sue ricchezze nell'idea e in essa quasi le proietti. Ora in tutta questa successione di atti, il primo e però il vero soggetto ontologico di tutto l'ente è il principio dello spazio. È sempre questo principio dello spazio che andando avanti va acquistando nuove attività senza perdere nulla di quelle che aveva prima. Egli è quello che prima sentiva sullo spazio, poi sente materia, poi anche eccitamento, poi anche armonia e poi finalmente lo stesso essere nel suo modo ideale. Ad ognuna di queste attività egli diventa un altro individuo, ma in questo individuo giace tutto ciò che era prima, sebbene come precedente, non più come ultimato e individuato. Se dunque il soggetto primo, primo principio di tutti gli altri, è il principio dello spazio ed è quello che si avvalora con tutti gli atti che mette di mano in mano che altri termini gli si aggiungono, e se esso principio non soffre alterazione, dunque tale principio nell'anima separata rimarrà ancora come il soggetto dell'intuizione dell'idea che lo individua come intelligenza. E veramente, credo queste parole non avrebbero bisogno di commenti, si commentano da sé, stanno proprio a sottolineare come anche nella riflessione circa la condizione dell'anima separata dal corpo in seguito alla morte, Rosmini dà una soluzione di tale situazione che permette di riuscire proprio a comprendere la particolarità del suo approccio, in cui teoreticamente si trova coniugata quella che nell'antropologia elemorfica, con la materia quantitativamente segnata e con l'anima come forma del corpo, nello stato del corpo separato dall'anima e dell'anima separata dal corpo, veniva ad essere non così adeguatamente approfondibile. E questo, diciamo, sviluppo antropologico in seno alla teologia, quindi un'antropologia filosofica che riflette proprio all'interno dell'antropologia teologica, ha la risultanza ulteriore, come vediamo, di evitare che l'ecceità, perché proprio in questo tipo di specificità che abbiamo visto, cioè il fatto che il principio dello spazio è il principio dell'anima, anche separata, permette di proporre, in alternativa alla spersonalizzante, a nostro avviso, risultanza della ecceità della De Monticelli, una ecceità che non è spersonalizzante proprio perché permette di conservare una unità nella variazione e di percorrere la strada della variazione antropologica conservando la consapevolezza della individualità del soggetto persona, della individualità dell'uomo. La, se vogliamo procedere, la proficuità, la fecondità di questa impostazione sulla condizione teologico-filosofica contemporanea ha una pertinenza anche all'interno della dialettica dell'antropocentrismo. Così come abbiamo anticipato nella nostra precedente trattazione, nel corso sul percorso della persona nell'altra metafisica, la dialettica dell'antropocentrismo è sicuramente una delle condizioni, una delle caratteristiche che attraversa la modernità e la postmodernità. Che cosa si deve intendere per la cosiddetta dialettica dell'antropocentrismo? Quello che viene focalizzato in questo lavoro di Rossano Sala, La filosofia dell'epoca e l'antropologia cristiana nella ricerca di Hans Urs von Balthasar, Premesse e compimenti, in cui è lo stesso Balthasar a mettere in evidenza il significato ambivalente dell'antropocentrismo. Se l'antropocentrismo viene vissuto in una dialettica in cui fa irruzione la singolarità della individualità di Gesù di Nazaret, allora l'antropocentrismo può aprirsi alla consapevolezza teologica che la pienezza dell'uomo è la Chiesa, come afferma Repole nel suo studio Chiesa, pienezza dell'uomo, attraverso l'indagine di Marcel e di De Lubac. Se l'antropocentrismo vive la sua dialettica nella direzione di una individualità, di una singolarità che va nella direzione della ecceità moderna o postmoderna, come la indica la De Monticelli, allora ci sembra che la dialettica dell'antropocentrismo sia destinata ad una implosione interna. Dialettica dell'antropocentrismo che noi stiamo portando avanti considerando la continuità possibile tra la singolarità e l'individualità. L'individuo, così come ne parla Rosmini nella sua teosofia, a nostro avviso negli universi linguistici coincide, è la stessa realtà, è lo stesso approccio che viene indicato sotto l'espressione di singolarità e sotto la espressione di singolarità cristologica in campo teologico, nel senso che è nella persona di Cristo che abbiamo l'assolutezza dell'individualità in una singolarità che contiene l'universalità, che è l'universalità stessa. Ora, la ripresa di questo tema in Rosmini e in Balthasar risulterebbe oltremodo significativa e utile per dialogare con la filosofia contemporanea sia dal versante appunto filosofico che dal versante teologico. Ciò che ci sembra possa costituire un utile approfondimento è sia il versante sacramentale sia il versante più strettamente ecclesiologico. Avremo nelle prossime lezioni modo di affrontare più dettagliatamente quello che abbiamo appena enunciato e che torniamo ad esprimere in fase conclusiva di questa lezione. Parlare della individualità della persona significa teologicamente affrontare la cristologia cogliendo la centralità della singolarità di Gesù di Nazaret. Il raccordo tra l'individuo e la singolarità di Gesù Cristo ha delle risultanze filosofiche circa gli effetti di una degenerazione della ecceità, nella misura in cui nel dibattito filosofico teologico viene messo a fuoco il valore, il ruolo, il significato, l'importanza della Chiesa come pienezza dell'uomo e della sacramentalità come tratto caratterizzante il fatto che la Chiesa è la pienezza dell'uomo. Questo anche dal punto di vista delle implicazioni sociologiche, vorremmo dire anche delle implicazioni politiche. Sarà su questo che ci concentreremo nelle ultime lezioni di questo videocorso, proprio perché intendiamo mettere a fuoco che la considerazione della individualità sviluppata nella teosofia di Rosmini è una condizione di individualità che permette di cogliere l'originalità della persona e l'originalità della persona umana nella sua prospettiva ecclesiologico-sacramentale e nelle implicazioni sociopolitiche di questa sacramentalità ecclesiologica, questa sacramentalità ecclesiale. Questo Rosmini lo fa in modo particolare in una delle sue opere, Storie dell'amore, in una delle catechesi che vedremo nella lezione successiva, mettendo tutto questo a confronto con la teosofia. In altri termini, andiamo affermando che la teosofia, per essere compresa ulteriormente, deve essere portata tra virgolette, reazione in una sorta metaforica di processo chimico con la storia dell'amore e con in particolare una delle catechesi parrocchiali del Roveretano, proprio perché abbiamo specificato che fare quarta fase significa per noi leggere con la teosofia, rileggere con la teosofia le opere precedenti, questo che è il punto centrale di progresso teoretico, di riflessione speculativa, sia filosofica che teologica, del nostro Roveretano.